la storia oscura. Yes, we can.
Per il ciclo La storia della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco di Anzio. Per l'operazione fu schierato il VI Corpo statunitense del Maggior Generale John Lucas, articolato sulla prima Divisione Fanteria Britannica al comando del generale Penney e sulla terza Divisione di Fanteria dell'energico Maggior Generale Lucian Truscott. Vi erano poi alcuni gruppi di supporto, come il primo e il secondo battaglione Ranger di William Darby, il 504esimo reggimento di fanteria aviotrasportata del colonnello Tucker, l'83esimo battaglione chimico, il comando 9 dell'esercito britannico e il comando 43 dei Royal Marines. A Napoli erano presenti altre due divisioni che sarebbero arrivate sulle spiagge non appena i primi LST si fossero liberati dalle operazioni iniziali ad Anzio e Nettuno. Si trattava della prima divisione corazzata e della 45esima divisione di fanteria americane al comando rispettivamente del Maggior Generale Ernest Harmon e del Maggior Generale William Eagles. Esse rappresentavano la forza che Lucas avrebbe potuto impiegare per lo sfruttamento del successo, a patto che la testa di ponte, nei primi giorni, fosse ben consolidata, al punto da permetterne uno sbarco agevole. In totale, le forze destinate a Shingle contavano 110.000 uomini. È peraltro utile sottolineare che era stato predisposto un attacco concomitante alla linea Gustav in modo da esaurire le riserve tedesche e facilitare la costituzione di un perimetro difensivo, quindi una decisa penetrazione nelle retrovie tedesche. Anzio doveva essere il sinistro che avrebbe messo knockout le forze tedesche. Alexander e Clark decisero di dare il via ai combattimenti sulla Gustav una settimana prima degli sbarchi, selezionando un'area particolarmente ben fortificata. L'assalto avrebbe avuto inizio la notte del 17 gennaio 1944, lungo il corso del fiume Garigliano, dove avrebbe attaccato il 10° Corpo d'Armata britannico, seguito il 20 gennaio da un attacco del 2° Corpo statunitense. I generali puntavano a superare il fiume Rapido e inoltrarsi nella valle del fiume Liri, sperando in tal modo di protendere un profondo saliente verso la testa di ponte in via di formazione, con buone prospettive di un rapido ricongiungimento. I tedeschi, dal canto loro, avevano occupato la regione di Anzio e Nettuno subito dopo l'armistizio di Cassibile, reso noto l'8 settembre, poiché provvista di alcune batterie costiere. Evacuarono la popolazione dalle case prospicenti al mare e iniziarono i preparativi per distruggere il porto. Inoltre, requisirono molte abitazioni per le truppe del presidio e per i soldati di ritorno dal fronte. Con il sopraggiungere dell'inverno e l'impossibilità degli alleati di tentare operazioni incisive lungo la dorsale degli Appennini, il feldmaresciallo Kesselring decise di lasciare praticamente sguarnito il settore centrale e impiegare il grosso delle sue truppe sui versanti del Tirreno e dell'Adriatico. Le truppe presenti in Italia, prelevate dalla riserva mobile dell'OKV, erano di eccellente qualità e tali rimasero per tutta la durata della campagna d'Italia. In ottobre erano schierate la 3ª e la 15ª. La Fallschirm Panzer Division 1 Hermann Göring formava la riserva, mentre il più esteso fronte adriatico era presidiato dalla 16ª. Quando il 30 gennaio 1944 Lucas tentò di avanzare, trovò la strada sbarrata dalla 14ª armata tedesca del generale von Mackensen di nuova costituzione, schierata come riserva strategica e a protezione delle probabili zone di sbarco lungo la costa. Al momento del primo contrattacco contro la testa di ponte di Anzio Nettuno, poté schierare 33 battaglioni di fanteria. Kesselring, nonostante la sorpresa iniziale, reagì con grande rapidità e attivò subito il cosiddetto Fall Richard, la pianificata reazione a un probabile sbarco sulla costa tirrenica. In pochi giorni affluirono nel settore della testa di ponte di Anzio il primo corpo d'armata paracadutisti con la Panzerdivision Hermann Göring. Altre quattro divisioni di fanteria erano distaccate su ordine dell'Alto Comando dell'Italia settentrionale e dai Balcani. Il 23 gennaio 1944 il generale von Mackensen assunse il comando della 14ª Armata, incaricata di organizzare queste divisioni e contrastare le forze alleate sbarcate ad Anzio e Nettuno. Le truppe tedesche giunsero sul posto rapidamente e già il 29 gennaio erano numericamente superiori alle forze di Lucas. I tedeschi, seppur limitatamente, poterono contare sul supporto di reparti della Repubblica Sociale Italiana, tra cui mezzi d'assalto della ricostituita 10ª Flottiglia MAS e aerosiluranti del gruppo Buscaglia Fagioni, che sul fronte operarono alcuni attacchi contro le unità navali davanti ad Anzio e Nettuno. Anche diverse unità terrestri della Repubblica Sociale Italiana risultarono impiegate al fronte, soprattutto da marzo al giugno 1944. Inizialmente a febbraio si trovava inquadrato nella 14ª Armata il solo battaglione paracadutisti Nembo, il quale partecipò all'offensiva di quel mese nel settore del Fosso della Moletta. A marzo furono aggiunti il reggimento Arditi paracadutisti Folgore, che il 4 giugno combatté duramente lungo la statale Pontina all'altezza di Castel di Decima, il battaglione Barbarigo posizionato lungo il canale Mussolini davanti alla First Special Service Force e il secondo battaglione SS Vendetta, composto da soldati italiani collaborazionisti e stanziato nel settore di Cisterna di Latina. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della storia oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. L'incipit di questo capitolo secondo, diverso dall'incipit del capitolo primo, quello lo abbiamo dedicato al ciclo Spie e Spy Stories e nello specifico al ciclo Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, perché oggi abbiamo dedicato un'altra puntata, un'altra spia passata alla storia, una delle più brave, come ci ha detto lo storico dell'intelligence Domenico Vecchioni, Christine Granville, contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. Ve l'abbiamo raccontata la sua storia nel capitolo primo. Prosegue dunque questa nostra speciale top 10 delle spie che hanno fatto la storia, una top 10 che poi andremo a completare nelle prossime puntate della storia oscura. E vi ricordo però anche lo spunto che ci arriva dall'attualità, il grande appuntamento di venerdì prossimo 5 aprile alle ore 19 al Circolo degli Esteri, Radio Cusano Campus presente alla presentazione di questo libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, edizioni del Capricorno. L'appuntamento è a Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42, Radio Cusano Campus presente, e avrò appunto il piacere, l'onore di dialogare in pubblico con l'autore, di intervistarlo proprio sulle 10 donne spia. La domanda volevo fargliela già prima all'ambasciatore Domenico Vecchioni: qual è il suo podio preferito delle 10 donne spia? Me lo dirà, mi risponderà in occasione di questa presentazione, e poi alla prima puntata utile nel prossimo appuntamento con le 10 donne spia chiederemo anche qui in diretta a Radio Cusano Campus qual è il suo podio in merito alle 10 donne spia che hanno fatto la storia. Sentiremo secondo lui le prime tre. Parla di 10 donne spia partendo da Matahari, di cui abbiamo già parlato, Josephine Baker, anche di lei abbiamo parlato, Gertrude Bell, e appunto oggi ci siamo dedicati alla contessa polacca, la spia preferita di Winston Churchill. Vi ricordo anche in apertura di capitolo secondo che se volete scriverci e inviare i vostri messaggi a Radio Cusano Campus, il numero è il 334-9229-505, potete scriverci via SMS o attraverso WhatsApp, per le dirette 06 61 52 23 9-0. Una spia, appunto, quella di cui abbiamo parlato oggi, Christine Granville, che ha agito durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi continuiamo a parlare di fatti della Seconda Guerra Mondiale in questo capitolo secondo, concentrandoci proprio sullo sbarco di Anzio, che avvenne nel 1944. Ci sono state, e immagino che poi ci saranno nel corso di questo 2019, ci sono state a gennaio soprattutto le celebrazioni ad Anzio di quanto accadde 75 anni fa, con la famosa operazione Shingle. Ma vi ricordo che parliamo di Seconda Guerra Mondiale perché ricordiamo che 80 anni fa, nel 1939, scoppiava proprio il secondo conflitto mondiale. Visto che abbiamo dedicato un ciclo veramente speciale al centenario della Grande Guerra, ora in questo 2019 abbiamo iniziato a raccontarvi gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo parlato della guerra nel Pacifico, di tanti altri fatti, poi continueremo ovviamente a raccontarvi tutto questo fino ad arrivare proprio all'anniversario vero e proprio dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, o meglio il fatto, l'invasione della Polonia da parte di Adolf Hitler, 1° settembre 1939, e poi qualche ora dopo arrivò anche la dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna, e quindi contro la Germania, e cominciava appunto ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Ci saranno, a proposito di celebrazioni, grandi appuntamenti previsti un po' in tutto il mondo per ricordare quel dramma, quell'inizio, quel 1939. Ma ora concentriamoci sullo sbarco di Anzio. Allora, 22 gennaio 1944, gli alleati quel giorno sbarcarono ad Anzio. Una delle operazioni militari più importanti della cosiddetta campagna d'Italia, migliaia di ragazzi americani, inglesi, neozelandesi, indiani sacrificarono la loro vita per liberare l'Italia dall'occupazione nazista. Pagine di grande eroismo furono scritte tra Anzio e Cassino, vicino ad altre pagine di puro orrore. Operazione che rientra nel quadro, dicevamo, della campagna d'Italia decisa dal primo ministro britannico Churchill. Ecco perché poi abbiamo parlato della spia preferita da Winston Churchill e anche dal presidente americano Roosevelt in quel famoso incontro di Casablanca di un anno prima, del gennaio 1943. Obiettivo dello sbarco di Anzio: aggirare la linea difensiva tedesca Gustav a sud di Roma e quindi raggiungere rapidamente la capitale per liberarla dall'occupazione. Però ci vorranno ben 4 mesi prima che gli alleati riescano a raggiungere la capitale. Dopo lo sbarco di gennaio arriveranno soltanto a giugno a liberare Roma, perché fu difficile superare questa famosa linea Gustav. E lì poi quella che fu la battaglia di Montecassino, altro tema sul quale torneremo in questo 2019 che ricorda gli 80 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Cominciamo con un flash da parte di uno storico, perché ci risponderà a questo interrogativo. Per gli alleati l'obiettivo dello sbarco di Anzio, abbiamo detto, è arrivare a Roma, ma abbiamo anche sottolineato che gli alleati ci misero tanto, 4 mesi prima di arrivare a liberare la capitale. Come mai accadde questo? Come mai gli anglo-americani ci misero più di 4 mesi per liberare Roma? Su questo interrogativo sentiamo la risposta del professor Giuseppe Conti, storico dell'età contemporanea ed esperto di storia militare.
Il motivo del ritardo con cui si arrivò a Roma va ricercato soprattutto nella ambiguità di fondo della campagna d'Italia e dei suoi, quelli che dovevano essere i suoi obiettivi politico-strategici, e limiti che si possono cogliere in maniera esemplare nella vicenda di Anzio.
Ecco, questo il pensiero dello storico, la risposta dello storico. Ricordo il professor Giuseppe Conti, storico dell'età contemporanea ed esperto di storia militare. Una clip estratta da uno speciale, direi storia, dedicato alla campagna d'Italia alleata allo sbarco di Anzio, naturalmente nello specifico, di cui continueremo a parlare tra poco, e parleremo anche dei giorni che precedettero quello sbarco, perché in quei giorni per la prima volta a fianco delle truppe alleate intervenne anche un nuovo piccolo esercito, l'esercito italiano, cosiddetto poi co-belligerante, che combatté, questo peraltro un argomento che abbiamo avuto modo di approfondire anche parlando di Grande Guerra con Pasquale Trabucco, la sua iniziativa 4 novembre festa nazionale, nell'altro grande appuntamento in cui Radio Cusano Campus è stata presente, autorevole appuntamento prestigioso nella sala della Protomoteca in Campidoglio la settimana scorsa in occasione proprio dell'iniziativa del comitato. Noi stiamo con Pasquale Trabucco, la deposizione di una corona di fiori al sacello del Milite Ignoto a Piazza Venezia e poi contestualmente in Campidoglio la conferenza, la presenza di tante associazioni d'arma ed era presente anche il comune di Montelungo, perché proprio, e qui torniamo a Montelungo, l'esercito italiano co-belligerante intervenne per la prima volta non più al fianco della Germania nazista, non più al fianco dei tedeschi, ma al fianco degli alleati, proprio in quella famosa battaglia di Montelungo, di cui parleremo tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Co-belligeranti, così viene definito l'esercito italiano del Regno del Sud, che dopo l'8 settembre 1943 prende parte alla campagna d'Italia a fianco delle truppe alleate. Sono circa 5.000 gli uomini che il governo Badoglio è riuscito ad equipaggiare in qualche modo per essere impiegati a ovest della linea Gustav.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. La storia oscura. Yes, we can.
Roma attende gli alleati ormai da un anno, ma non si limita ad aspettare. La resistenza romana si organizza e reagisce agli occupanti tedeschi che hanno instaurato nella capitale un clima da incubo.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, poi presto parleremo, come anticipato, di tanti eventi legati a quel 1944, alcuni particolarmente drammatici come l'eccidio delle fosse ardeatine, e ne parleremo a 75 anni di distanza. Oggi però torniamo sullo sbarco di Anzio, sempre di 75 anni fa, gennaio però del 1944. Qui si faceva riferimento proprio alle difficoltà che trovarono gli alleati dopo essere sbarcati ad Anzio per raggiungere la capitale a causa della dura resistenza opposta proprio dalla linea Gustav nazista. Intanto vi ricordo che Radio Cusano Campus è sui social network, ci trovate su Instagram, su Twitter e ovviamente su Facebook, e vi invito ad andare a cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Lo sbarco anglo-americano ad Anzio, ecco la zona di Anzio, diciamo subito, grazie a quello che è il contributo che ci arriva dall'enciclopedia Treccani, che possiamo consultare anche grazie e soprattutto grazie alla biblioteca, fornitissima biblioteca dell'Unicusano, uno dei tanti servizi che il nostro Ateneo offre agli studenti. Dalla Treccani leggiamo: la zona di Anzio fu prescelta dagli anglo-americani per un'operazione di sbarco a tergo delle linee tedesche. Durante la campagna d'Italia, occupata Napoli, 1 ottobre 1943, gli alleati, la Quinta Armata, raggiunsero il Garigliano venendo a contatto con i tedeschi schierati proprio sulla linea Gustav, saldamente organizzata a difesa. Ma a proposito di Napoli, ricordiamo che la città fu liberata dai napoletani stessi con le famose storiche quattro giornate di Napoli. Quell'evento poi aiutò ovviamente gli alleati, che arrivarono e trovarono di fatto una città già liberata grazie alle gesta eroiche di tanti napoletani, in maniera particolare anche di tanti scugnizzi, di tanti ragazzini che furono protagonisti, che attaccavano i panzer tedeschi senza paura. Reiterati attacchi per conseguire quella rottura della linea Gustav fallirono e quindi fu deciso per il 20 dicembre del 43 dal generale comandante in capo delle forze alleate Dwight Eisenhower uno sbarco ad Anzio tendente all'aggiramento delle posizioni e alla conquista dei colli albani. Ma falliti gli attacchi concorrenti diretti a sboccare nella valle dell'Iri, 26 novembre 1 dicembre del 43, lo sbarco fu differito al gennaio del 44 e concordato con l'azione combinata della quinta armata, direttrice Cassino-Frosinone, per attirare proprio le riserve germaniche e collegarsi con le forze sbarcate. Però riassumiamo proprio con un contributo audio tratto da Rai Storia quelle che furono le tappe cruciali della campagna d'Italia prima dello sbarco di Anzio.
Gennaio 1943. Quinto anno di guerra. Il presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill decidono l'avvio della cosiddetta campagna d'Italia. Obiettivo dell'operazione, sostenuta soprattutto da Churchill, è colpire il ventre molle dell'asse, infliggendo il primo duro colpo alla coalizione nazifascista. I primi sbarchi degli alleati iniziano nell'estate del 1943. Pantelleria, Lampedusa, Linosa e il 10 luglio in Sicilia con l'operazione Aschi, il più grande assalto anfibio di tutta la guerra. 8 divisioni contro le 5 impiegate in Normandia. Le armate alleate avanzano rapidamente nell'isola e il 22 luglio la settima armata guidata dal generale Patton entra a Palermo. La pressione formidabile delle forze alleate non tarda a produrre effetti anche sul piano politico. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo, con l'ordine del giorno Grandi, costringe Benito Mussolini alle dimissioni. Il 3 settembre in Sicilia, a Cassibile, il nuovo governo, guidato da Pietro Badoglio, firma l'armistizio con gli alleati. È la resa incondizionata dell'Italia. 6 giorni dopo, gli alleati sbarcano a Salerno e puntano su Napoli, dove entrano il 1 ottobre. Ma la città è già stata abbandonata dai tedeschi, anche grazie alla coraggiosa sollevazione popolare dei napoletani, durata 4 giorni. Il bilancio della campagna d'Italia sul piano politico e militare sembra a questo punto soddisfacente. Ma i problemi per gli alleati, guidati dal generale inglese Alexander, cominciano proprio ora che bisogna marciare verso l'interno in un territorio impervio e in condizioni climatiche avverse. E non è solo la natura a fare da ostacolo. Dalla foce del Garigliano ad Ortona, i tedeschi, sotto il comando del feldmaresciallo Albert Kesselring, hanno costruito una micidiale linea difensiva, la linea Gustav. È contro questo bastione difensivo che gli alleati dovranno misurarsi se vogliono risalire la penisola e liberare Roma.
Ecco, bisogna aggiungere appunto a voi che la zona di Anzio fu prescelta perché facilmente accessibile dal mare, idonea alla costituzione di una testa di sbarco con buone possibilità tattiche anche per le ulteriori operazioni verso nord. Includeva la fascia costiera, compresa tra i fossi Astura e della Moletta, limitata a nord dalle pendici meridionali dei colli albani. Compito affidato alle forze anglosassoni: costituire una solida testa di sbarco nel raggio di 11 km, proseguire verso i colli albani per tagliare le vie Appia e Casilina, minacciare il tergo della linea Gustav. L'operazione, peraltro diretta dall'ammiraglio Lovri, fu accuratamente predisposta. Vi furono destinate forze preventivamente addestrate agli ordini del maggiore generale americano Lucas, del sesto corpo americano. Poi c'erano truppe miste, diciamo due divisioni di fanteria, due gruppi corazzati, un reggimento Parà, un battaglione Rangers e due commandos. Tutti si imbarcarono a Napoli alle ore 5 del 21 gennaio del 44. Come avete sentito, Napoli era già stata liberata dai tedeschi e il convoglio, ripartito su 243 mezzi navali, 50.000 uomini, 5.000 carri armati e automezzi, col concorso di 65 e mezzo di squadroni di aviazione, dopo una diversione verso ovest puntò su Anzio, dove arrivò alle 24 del 21 gennaio senza essere disturbata. E lo sbarco si effettuò regolarmente senza bombardamenti preventivi. è iniziato alle 2.22, in circa 3 ore furono a terra le fanterie e poi proseguì nei giorni successivi. Ma lo sbarco di Anzio, come detto, ha per obiettivo raggiungere Roma, aggirando proprio la linea difensiva Gustav, che in quella fase storica tagliava letteralmente in due l'Italia.
Ostacoli anticarro, postazioni in cemento per l'artiglieria, filo spinato. È la linea difensiva Gustav che taglia in due l'Italia, dal Mar Adriatico al Mar Tirreno. Con al centro il massiccio di Monte Cassino forma una barriera quasi inespugnabile. Un incubo per le forze anglo-americane che dovranno provare a forzarla. Impresa che anche la disparità delle forze in campo rende ardua. Nel novembre del 43 le forze tedesche possono contare su 25 divisioni contro le 11 degli alleati. Colpire frontalmente la linea Gustav, più che un rischio, appare un suicidio. Allora non resta che aggirarla, pugnalarla al fianco con un nuovo sbarco, ad Anzio, piccola città portuale a sud di Roma. Un primo progetto messo in atto tra novembre e dicembre prevede 2 operazioni terrestri prima dello sbarco. L'avanzata dell'ottava armata britannica verso Pescara e della 5ª armata americana attraverso la valle dell'Liri, che falliscono entrambe. Gli inglesi, fermati ad Ortona dalla prima divisione paracadutisti tedesca, restano inchiodati anche per le condizioni climatiche avverse. Nemmeno gli americani hanno successo. Il 22 dicembre il progetto dello sbarco ad Anzio sembra accantonato. Ma passano 3 giorni e il 25 dicembre Churchill rilancia. È Anzio la sola carta da giocare se si vuole procedere verso Roma. Gli americani si convincono. L'operazione Shingle, lo sbarco, si farà. Alle prime ore del 22 gennaio 1944, un convoglio di 374 navi sbarca la prima divisione britannica sul tratto di costa fra le Torri Caldara e San Lorenzo, a nord di Anzio, mentre la terza divisione americana tocca terra tra Nettuno e Torre Astura. L'obiettivo per le forze anglo-americane, al comando del generale John Lucas, è penetrare per 20 miglia all'interno e raggiungere i Colli Albani a nord della linea Gustav. Obiettivo possibile. Roma adesso è davvero ad un passo.
Ecco, era stato preceduto lo sbarco di Anzio da attacchi sui fronti del Garigliano e del Rapido, 12, 17 e 20 gennaio, queste le date, e da massicci bombardamenti aerei per impedire lo spostamento di forze tedesche. In effetti al momento dello sbarco gli alleati erano riusciti ad attirare le riserve germaniche sul posto, ma non era stato possibile sbloccare nella valle dell'Iri, entrare nella valle dell'Iri, e quindi nessun concorso diretto poteva essere dato dalla quinta armata. Consolidata la testa di sbarco, il 24 gennaio del 44 alcune pattuglie si spinsero verso Cisterna di Latina, all'altezza della ferrovia Roma Formia, dove avvenne la presa di contatto con i tedeschi. In quella circostanza, secondo documenti trovati addosso ai prigionieri, gli alleati appresero che il comando supremo germanico aveva ordinato di mantenere ad ogni costo il possesso della linea Gustav. Come abbiamo ricordato, lo sbarco di Anzio è del 22 gennaio 1944, ma abbiamo detto le operazioni successive non procedettero come previsto. Proviamo a capire perché dalla Treccani, che abbiamo utilizzato fino a questo momento come testo per narrarvi la storia dello sbarco di Anzio, a questo contributo audio di Rai Storia.
Per la storiografia, lo sbarco di Anzio in codice Operazione Shingle è un capitolo spinoso. Una vicenda che per alcuni riflette le ambiguità, le esitazioni dei suoi maggiori promotori e protagonisti, Churchill e i generali Alexander, Clark e Lucas. Prima di tutto, lo sbarco di Anzio era necessario e il suo obiettivo era davvero rendere più spedita l'avanzata verso Roma. Ma soprattutto a cosa si deve il rallentamento delle operazioni nell'entroterra? Solo ai tentennamenti del generale Lucas? 2 interrogativi ricorrono. Furono gli americani con la loro tattica ad inchiodare i tedeschi a sud di Roma, impedendo che potessero impegnarsi su altri fronti a nord? Oppure furono i tedeschi ad intrappolare per oltre 4 mesi le forze alleate a soli 50 chilometri dalla capitale? Chi ha fermato chi allora? Ma c'è anche chi ritiene che l'intera campagna d'Italia sia stata una scelta sbagliata. Secondo lo storico Eric Morris, addirittura inutile, soprattutto a partire dal giugno del 1944 con l'apertura del secondo fronte in Normandia. Un errore la cui responsabilità per Morris va divisa in parti uguali fra americani, tra i quali spicca il generale Clark assetato di pubblicità, e il governo inglese, che considerava inaccettabile che l'ottava armata restasse ad ammuffire. Questioni spicciole di vanità, di carriera, di orgoglio? Ma c'è anche un'altra interpretazione che nella campagna d'Italia vede riflettersi il punto massimo di frizione tra le concezioni strategiche inglesi e americane, ancorate più a scelte politiche che a effettive esigenze militari. Sono già gli scenari del dopoguerra a preoccupare gli alleati?
E ne continueremo a parlare tra poco qui alla Storia Oscura, e vi racconteremo anche una storia commovente per molti aspetti, perché tra i tanti che persero la vita nello sbarco di Anzio anche il sottotenente inglese Eric Fletcher Waters, ovvero il papà di Roger Waters, bassista e leader dei Pink Floyd, che allora aveva solo 5 mesi. Roger Waters ha dedicato molti brani a suo padre, l'intero album The Final Cut, l'ultimo grande lavoro dei suoi Pink Floyd. Waters un giorno è tornato sui luoghi in cui perse la vita quel papà che lui non ha mai conosciuto. Rivivremo quel giorno con un servizio del TGR Lazio della Rai, tra poco però qui alla Storia Oscura, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano. We don't need no
education. Mito musicale vivente, Roger Waters era il bassista e cantante dei Pink Floyd, la rock band britannica che dagli anni 60 in poi riscrisse la storia musicale, vendendo 250 milioni di dischi nel mondo.
Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. La Storia Oscura.
Gennaio 1943. Quinto anno di guerra. Il presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill decidono l'avvio della cosiddetta campagna d'Italia.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte della Storia Oscura di oggi. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia, e in questo capitolo secondo vi stiamo raccontando quello che fu lo sbarco di Anzio. Ne parliamo 75 anni dopo, era esattamente il gennaio del 1944, celebrazioni sono andate in scena ad Anzio e non solo proprio nel mese di gennaio scorso, ma proseguiranno in questo 2019, che peraltro, lo ricordo, segna anche le celebrazioni per l'inizio dello scoppio, per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l'inizio del conflitto, ovvero il 1939. Noi però vi stiamo raccontando in questo speciale 80 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e di tanti eventi bellici legati a quel terribile dramma per l'intera umanità. Oggi ci concentriamo sullo sbarco di Anzio, e allora ripartiamo, poi abbiamo altre notizie da darvi a proposito sempre di quanto scrive l'enciclopedia Treccani, che possiamo consultare, ricordo, sempre grazie alla biblioteca dell'Università Niccolò Cusano. Ci concentriamo sui giorni che precedettero quello sbarco, perché quella volta, per la prima volta, a fianco delle truppe alleate intervenne un nuovo esercito, un piccolo esercito, come era ormai ridotto l'esercito italiano, co-belligerante cosiddetto, perché intervenne non a fianco dei tedeschi, con i quali prima era alleato, ma a fianco degli alleati nella battaglia famosa di Montelungo.
Co-belligeranti. Così viene definito l'esercito italiano del Regno del Sud, che dopo l'8 settembre 1943 prende parte alla campagna d'Italia a fianco delle truppe alleate. Sono circa 5.000 gli uomini che il governo Badoglio è riuscito ad equipaggiare in qualche modo per essere impiegati a ovest della linea Gustav. Per le truppe italiane, il battesimo del fuoco avviene proprio presso Cassino, tra Montelungo e Monte Cassino, dove nel dicembre del 1943 è stanziato il 15° Reggimento Granatieri Corazzati tedesco. Montelungo, un dosso scoperto e roccioso che raggiunge la sua quota più alta a 343 metri, è la prima occasione in cui agisce un raggruppamento italiano guidato dal generale Vincenzo D'Apino. All'alba dell'8 dicembre del 1943, Fanti e Bersaglieri vanno all'attacco della postazione tedesca. Dopo molte ore di combattimento, gli italiani, anche per lo scarso appoggio dell'artiglieria americana, sono però costretti a ripiegare. I morti sono 47, 102 i feriti. Ma il raggruppamento italiano non arretra e 8 giorni dopo torna all'attacco, questa volta con l'appoggio dell'artiglieria. Alle 12.30 del 16 dicembre, la bandiera italiana e quella americana sventolano a quota 343. È la prima vittoria dell'Italia post-fascista della guerra di liberazione.
La famosa battaglia di Montelungo con l'esercito italiano definito co-belligerante in quella fase storica. Torniamo allo sbarco di Anzio, questa operazione che sorprese naturalmente i tedeschi, che svilupparono il 23 e il 24 gennaio del 44 solo una reazione aerea crescente, quindi racimolate tutte le riserve disponibili, due divisioni che poi furono portate a 5, arginarono la testa di sbarco, quella degli alleati, con un fronte difensivo. Tentativi degli alleati per la conquista di una base per l'attacco ai Colli Albani, 30 gennaio, 1 febbraio, furono respinti e fu perciò assunto un atteggiamento difensivo, rinforzando nel contempo il corpo di sbarco, che raggiunse la forza di circa 5 divisioni. Attacchi concomitanti si tennero il 21 e il 24 gennaio contro la linea Gustav, non avevano dato però risultati concreti. La reazione tedesca si orientò prima a contenere la testa di sbarco, poi a ributtare in mare le truppe sbarcate. Le azioni condotte con estrema violenza però fallirono. Dal 3 al 20 febbraio si svolse tutto questo, i tedeschi vi rinunciarono, gli alleati si resero conto che lo sbarco sarebbe rimasto fine a se stesso. Quindi altri attacchi della Quinta Armata per sboccare sempre nella Valle dell'Iri, 17 febbraio e 16 marzo, non raggiunsero lo scopo e le operazioni furono sospese e riprese poi il 12 maggio, e queste condussero finalmente alla rottura della linea Gustav. Il 23 maggio del 44 le forze di Anzio iniziarono le operazioni verso Valmontone e il 25 i loro reparti si incontrarono con le unità della Quinta Armata provenienti dal Garigliano. Ma adesso andiamo a sentire quello che accadeva a Roma mentre accadeva tutto questo, perché a Roma si aspettavano naturalmente con ansia gli alleati, si sapeva che gli alleati erano sbarcati e si combatteva però nel frattempo nella capitale, dove era grande protagonista la resistenza dei partigiani.
Roma attende gli alleati ormai da un anno, ma non si limita ad aspettare. La resistenza romana si organizza e reagisce agli occupanti tedeschi che hanno instaurato nella capitale un clima da incubo. Il massimo punto di tensione è raggiunto con l'attentato di Via Rasella, a cui segue l'eccidio delle fosse ardiatine. È il 24 marzo 1944. Intanto gli alleati, da gennaio, si battono sul fronte di Cassino. Tre violentissime battaglie non sono riuscite ad avere ragione dei tedeschi, asserragliati tra le macerie dell'abbazia. Sono scontri cruenti che ricordano la guerra di posizione della Prima Guerra Mondiale. cruenti e inutili. Poi la svolta. La battaglia decisiva è l'operazione Dydem, condotta dal corpo polacco del generale Anders. L'assalto sferrato l'11 maggio si conclude dopo 6 giorni di duri combattimenti. È la notte del 17 maggio quando i tedeschi sono costretti a ritirarsi, dopo oltre 3 mesi e migliaia di morti. Superata la barriera di Cassino e la linea Gustav, gli alleati ora procedono spediti. È il 4 giugno quando il generale Clark e la Quinta Armata entrano nella capitale, appena 2 giorni prima del D-Day. Ma la guerra, almeno a Roma, è finita.
Roma liberata, parleremo anche di Roma liberata, giugno del 1944, dedicheremo, come detto, tante puntate a quello che accadde a proposito di Seconda Guerra Mondiale 75 anni fa. Torniamo però allo sbarco di Anzio, un'operazione che costituisce sicuramente un bel esempio di azione anfibia, di sorpresa e di stretta cooperazione aereo-terrestre-navale. Molto accurate la preparazione e l'esecuzione. Non conseguì il successo atteso, anche se in seguito poi comunque contribuì al crollo della difesa a sud di Roma, perché gli alleati consolidarono la testa di sbarco e non proseguirono subito verso l'interno, cosicché i tedeschi ebbero il tempo di intervenire per così dire incapsularli. Vi si può rilevare un eccesso di prudenza, ma è da ricordare che gli attacchi concorrenti contro la linea Gustav erano falliti. A loro volta i tedeschi non contrattaccarono rapidamente perché lo sbarco li aveva sorpresi, perché il settore era indifeso e specialmente perché erano scarse le loro riserve strategiche. Bisogna notare e sottolineare l'ingente contributo dell'aviazione per contenere i contrattacchi, il contegno ammirevole delle truppe sbarcate e gli accorgimenti adottati per assicurare la vita di forze notevoli in una zona ristretta, soggetta a incessanti bombardamenti. Questo quanto scrive l'enciclopedia Treccani a proposito dello sbarco di Anzio. Abbiamo detto, tra i tanti che persero la vita in quello sbarco, anche il sottotenente inglese Eric Fletcher Waters, ovvero il papà di Roger Waters, bassista e leader dei Pink Floyd. Allora aveva solo 5 mesi. Lui, Roger Waters, per questo ha dedicato molti brani a suo padre, l'intero album The Final Cut, l'ultimo grande lavoro dei suoi Pink Floyd. E poi un giorno Waters tornò sui luoghi in cui perse la vita suo padre, quel papà che lui non aveva mai conosciuto, perché appunto quando morì aveva appena 5 mesi. E riviviamo quel giorno, quella visita di Roger Waters ad Anzio con il servizio del TGR Lazio della Rai. We don't need no
education. Mito musicale vivente, Roger Waters era il bassista e cantante dei Pink Floyd, la rock band britannica che dagli anni 60 in poi riscrisse la storia musicale, vendendo 250 milioni di dischi nel mondo. Da anni il mitico Roger era alla ricerca disperata della tomba del padre, soldato inglese caduto durante lo sbarco degli alleati ad Anzio. Poi un funzionario dell'ambasciata inglese a Roma gli aveva fatto sapere che il nome del papà figurava tra quelli incisi su una lapide nel cimitero di Cassino. Saputolo, Roger si è precipitato nella città martire anche per girare un video sulla lunga e faticosa ricerca dei suoi parenti scomparsi durante la guerra. Ma la presenza a Cassino di un personaggio così famoso e carismatico non poteva di certo passare inosservata. Mezza città si è ritrovata attorno al mitico bassista dei Pink Floyd, qualcuno gli ha persino messo al collo la sciarpa del Cassino. Lui, da grande artista e uomo di spettacolo, è stato al gioco distribuendo sorrisi e firmando centinaia di autografi, dimostrando una volta di più di che pasta erano fatti i miti musicali di allora, grandi sul palco, normalissimi e disponibili fuori, merce oggi decisamente rara.
E questo era il servizio del TGR Lazio della Rai sulla visita di Roger Waters ad Anzio e a Cassino, nelle zone interessate dallo sbarco di Anzio, poi dalla battaglia di Cassino, di Monte Cassino, fatti nella Seconda Guerra Mondiale di 75 anni fa, del 1944, ma era un vecchio servizio, però ricordiamo, Roger Waters poi è tornato a visitare quelle zone anche in altre occasioni. E chiudiamo ricordando che nel brano When the Tigers Broke Free, Ricorda quando nel cassetto delle foto di famiglia trovò la cartolina di Re Giorgio che comunicava la morte del soldato trentenne e racconta: mio padre era un pacifista ed era convinto che arruolarsi fosse l'unico modo per liberare il mondo dalle atrocità della dittatura. Ha perso la vita per i suoi ideali di libertà e giustizia, il suo sacrificio e quello di tutti i suoi commilitoni hanno reso questo paese, l'Italia e l'Europa, un luogo sicuro. E ora tocca a noi vigilare perché quello che è stato non ritorni. Ovviamente fa riferimento anche alla sua patria. Nessuno dei componenti della compagnia Z del corpo britannico tornò a casa. Fu così anche per il padre di Waters, come abbiamo detto, il cui corpo non fu mai trovato. Così siamo giunti al termine di questa puntata della Storia Oscura. Grazie a Matteo Di Lelio che ha curato la regia. Grazie a Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post produzione, come sempre però grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi.